RAI, Radio 3. Vi riproponiamo ora una puntata di Uomini e Profeti andata in onda nell'ottobre del 2009. La puntata sarà scaricabile dal sito uominieprofeti.rai.it.
Uomini e Profeti. Letture.
Una buona giornata da Gabriella Caramore, oggi l'ultima puntata in cui continuiamo a leggere questi meravigliosi racconti, queste meravigliose narrazioni di Lev Tolstoj, piene di un sentimento della vita, a volte dolce e struggente, a volte drammatico e fatale, in cui abbiamo imparato a riconoscere dalla fine del racconto le linee guida di tutta la narrazione. Abbiamo sentito racconti che si concludono con un ritrovamento repentino del senso di una vita, altri in cui l'ultimo atto, prevedibile ma non scontato, distrugge esistenze intere. Oggi però ci aspettano i grandi romanzi, anche quelli hanno un finale e talvolta, come vedremo, più d'uno. E anche se i grandi romanzi hanno inevitabilmente una struttura più complessa e più articolati, sono i percorsi che ci suggeriscono, anche lì però il finale suggerisce qualcosa di prezioso.
In fine e in vita. Il pensiero religioso di Lev Tolstoj, con Pier Cesare Bori. Quarta e ultima puntata. La nuova vita.
Buongiorno a lei, Pier Cesare Bori.
Buongiorno.
Allora, io voglio anche ricordare, abbiamo detto che oggi ci occuperemo dei grandi romanzi, che lei ha curato anche le introduzioni di
Guerra e Pace per Einaudi,
Anna Karenina anche.
Anna Karenina per I libri di Repubblica. Ho dimenticato di dire che questo percorso, c'è una sintesi che ho dato a Goffredo Foffi per Lo straniero, forse è l'ultimo numero, quindi se qualcuno vuole può riprendere un po' questo filo.
Lo può riprendere.
Sì.
Ecco, appunto, oggi vedremo i romanzi, ma lei ne ha accennato brevemente l'ultima volta, ci sono anche dei lavori teorici di Tolstoj che in parte illustrano quelli narrativi, è vero?
Certo, ci sono dei testi, forse il più importante è Il regno di Dio dentro di voi, un libro che Gandhi ama moltissimo sulla non violenza, ma ci sono altri testi, per esempio Della vita, in cui c'è una trattazione esplicita, c'è Il che fare, c'è un terzo che fare accanto a quello di Lenin e poi quello precedente, ma insomma delle trattazioni che però piacevano molto all'inizio del secolo, cioè Tolstoj era noto appunto come filosofo, ma che in realtà oggi mostrano proprio il loro carattere ingenuo e declamatorio e non sempre convincente.
Però ci sono delle perle anche dentro questi testi, per esempio ne abbiamo evidenziata una che dice: all'uomo che comprende la vita per ciò che essa realmente è, il dire che nelle malattie e nella vecchiaia si abbia una diminuzione della vita e l'affliggersi di ciò fa lo stesso effetto che farebbe un uomo che andando verso una luce si rammaricasse del fatto che la sua ombra diminuisca via via che la luce gli si fa più vicina. Ecco, lei come...
Come
sente questa lettura della vecchiaia?
Io sento che è molto vero.
Però
molto
certo ci deve essere una vecchiaia piena per poter essere vissuta così, no?
Sì, ma io trovo molto questa frase molto bella. Viene appunto fuori da questo scritto Della vita. Lui fra l'altro lavorava negli ultimi anni con passione a delle compilazioni di pensieri, di testi, di tutte le letterature, di tutte le culture del mondo, una cosa molto interessante, poco nota. Io ho tradotto uno di questi, il più semplice di questi libretti, sono Pensieri di uomini saggi per ogni giorno, l'avevo dato
all'edizione
Culture della Pace, una cosa carina, ogni giorno c'è un pensiero
di Tolstoj. Sì. Senta, appunto, adesso attaccheremo diciamo, questi romanzi, ma ecco, soltanto anche alla lettura fanno un effetto diverso i racconti e i romanzi.
Sì, sì, i grandi romanzi. Resurrezione è un po' ideologico, un po'. C'è questo Tolstoi retorico che non mi piace tanto. Grandissimi sono Guerra e Pace, che è molto, anche se molto disuguale. Ecco, il più perfetto è Anna Karenina, sicuramente.
E allora cominciamo proprio da Anna Karenina, romanzo in qualche misura anche dell'Eros, in cui però l'eroina, anche se viene fatta morire perché insomma è colpevole, si suicida, però viene guardata con amore, con compassione.
Mi ricordo una frase di Romano Guardini che dice che appunto il massimo dell'amore è quando l'Eros si unisce all'eros di compassione, cioè l'eros che porta però con sé l'agape, cioè l'amore disinteressato che dona a se stesso, eccetera. Forse in Anna Karenina c'è questo, insomma.
C'è questo. Sì. Ecco, tra l'altro anche qui si può dire che ci siano due finali. Per la verità, Tolstoi finì con le riflessioni del protagonista maschile Liovin, ma qualcuno disse che quando Anna Karenina si getta sotto il treno, quello è il vero finale, e Tolstoi si risentì un po' di questa indicazione.
Sì, Bore. certo, disse, vabbè, questa è come una signora si innamora e poi si butta sotto un treno e questa è la storia. No, c'è ancora uno sviluppo, e lo sviluppo è appunto, sono queste riflessioni che per lui sono più positive e che sono appunto l'esito della vita e del percorso di Liovin, quindi ci sono due storie parallele, una positiva e una negativa.
Ecco, però fermiamoci su Anna Karenina e leggiamo l'ultima pagina in cui appunto si racconta di questo suo gettarsi sotto il treno, che era una scena che lei simbolicamente aveva già visto con il suo primo incontro col suo amante.
Là, ella si diceva, guardando l'ombra del vagone e la sabbia mista al carbone di cui erano cosparse le traversine. Là, proprio nel mezzo. E lo punirò e mi libererò finalmente da tutti e da me stessa. Voleva lasciarsi cadere sotto il primo carrozzone che giunse col tratto di mezzo alla sua altezza. Ma la borsetta rossa, che ella si mise a togliere dal braccio, la tratteneva. Ed era già tardi. Il tratto di mezzo le era passato accanto. Bisognava aspettare il carrozzone seguente. Un sentimento simile a quello che ella aveva provato quando, facendo il bagno, si preparava a entrare nell'acqua, la prese ed ella si fece il segno della croce. Il gesto abituale del segno della croce suscitò nell'anima sua tutta una serie di ricordi virginali e infantili. E a un tratto, la tenebra che per lei copriva tutto si lacerò. E la vita le apparve per un attimo, con tutte le sue luminose gioie passate. Ma ella non distoglieva gli occhi dalle ruote del secondo vagone che s'avvicinava. Ed esattamente nel momento in cui il tratto di mezzo fra le ruote giunse alla sua altezza, ella gettò indietro la borsetta rossa e con movimento leggero, come preparandosi ad alzarsi subito, si lasciò cadere in ginocchio. E in quell'attimo stesso, inorridì di quello che faceva. «Dove sono? Che faccio? Perché?» Voleva sollevarsi, fuggire, ma qualcosa di enorme, di inesorabile, la colpì al capo e la rovesciò sulla schiena. «Signore, perdonami tutto», ella proferì, sentendo l'impossibilità della lotta. Un contadino, intanto, brontolando qualcosa, batteva la ferraglia. E la luce, alla quale ella leggeva il libro pieno di ansie, di inganni, di dolore e di male, si infiammò d'un bagliore più vivido che mai, rischiarando tutto quello che prima era nelle tenebre. Poi cominciò ad affievolirsi e si spense per sempre.
Allora, Pier Cesare Bori, la pagina che abbiamo sentito, beh, effettivamente sarebbe anche un finale degno di...
Fra l'altro io ho trovato delle cose molto interessanti, perché Anna Karenina viene ritratta a leggere un libro a un certo punto del romanzo. sì. Però dice, ma a me questo libro non interessa, mi interessa vivere, le interessa il libro della sua vita. Ecco, questo tema del libro compare alla fine.
Compare nelle ultime righe.
Sì, sì,
ecco,
sì,
poi
sì.
C'è questo elemento della luce, cioè
nel momento, una luce
nel momento appare, in cui sì, penetra sì, nelle sì, tenebre, sì. Lì la luce la rischiara, cioè sono parole piene di disperazione, ma c'è anche un senso di illuminazione.
Sì, è uno sguardo verso Ivan Ilitch, anche questo finale. E questo,
ecco, no, cioè sì, non mi sembra che sia soltanto una storia di adulterio, se finisce qui è la storia di una vita in dramma, di una vita in lotta,
sì,
che finisce miseramente, però con questo elemento dell'illuminazione della luce.
Sì, questo è meno chiaro, meno evidente, va messo in parallelo invece con un'esistenza compiuta come quella di Liovin. Ecco, è per questo che lui insisteva sul fatto che si dovesse leggere e pubblicare fino in fondo.
Ecco, allora leggiamo anche noi come finisce realmente il romanzo, con Liovin che fa le sue meditazioni. Liovin è questa figura positiva che sceglie la vita di campagna, sceglie l'amore semplice, sceglie di essere dalla parte del popolo, e però anche lui ha i suoi turbamenti, naturalmente. Quindi sentiamo come le sue ultime considerazioni.
Ebbene, che cosa mi turba mai? Si disse Liovin, sentendo anticipatamente che lo scioglimento del suo dubbio, benché egli non lo sapesse ancora, era già pronto nell'anima sua. Sì, l'unica, evidente, indubitabile manifestazione della divinità sono le leggi del bene, che sono manifestate al mondo della rivelazione e che sento in me, e nel cui riconoscimento non è che mi unisca, ma volere o no sono unito con gli altri uomini in una sola società di credenti che si chiama la Chiesa. E gli ebrei? I maomettani? I confuciani? I buddisti? Che sono mai? Si fece egli quella medesima domanda che appunto gli sembrava pericolosa. Possibile che queste centinaia di milioni di uomini siano privati di quel bene migliore senza di cui la vita non ha senso? Si fece pensieroso, ma immediatamente si corresse. Ma di che domando mai? Egli si disse. Domando del rapporto che hanno con la divinità tutte le svariate credenze di tutta l'umanità. Domando della comune manifestazione di Dio per tutto l'universo con tutte queste nebulose. E che faccio? A me personalmente, al mio cuore, è aperta una conoscenza indubitabile, irraggiungibile con la ragione, e io ostinatamente voglio esprimere con la ragione e a parole questa conoscenza. Non so forse che le stelle non camminano? Egli si domandò, guardando un vivace pianeta che aveva già mutato la sua posizione nel ramo superiore d'una betulla. Ma io, guardando il movimento delle stelle, non posso immaginarmi la rotazione della Terra, e ho ragione dicendo che le stelle camminano. Ma questo è un mistero necessario per me solo, importante e inesprimibile a parole. Questo nuovo sentimento della vita non mi ha mutato, non m'ha reso felice, non m'ha rischiarato a un tratto come sognavo, così come è stato del sentimento per mio figlio. Anche qui non c'è stata nessuna sorpresa. E fede o non fede, non so cosa sia, ma questo sentimento è entrato in me altrettanto impercettibilmente con le sofferenze e mi si è fermato saldamente nell'anima. M'arrabbierò egualmente contro il cocchiere Ivan, egualmente discuterò, esprimerò a sproposito i miei pensieri, ci sarà il medesimo muro tra il santo dei santi dell'anima mia e gli altri, e perfino mia moglie accuserò egualmente. Non capirò con la ragione perché prego e pregherò. Ma la mia vita adesso, tutta la mia vita, indipendentemente da quel che mi può accadere, in ogni suo momento, non solo non è senza senso come era prima, ma ha un indubitabile senso di bene che ho il potere di immettere in essa.
Pier Cesare Borio, allora, nonostante quello che abbiamo appena detto, cioè sì, che quello era il vero finale, sì, beh, effettivamente queste considerazioni sì, sono necessarie sì, per capire dove si colloca la vicenda sì, disperata di Anna Karenina.
Io penso, ho scoperto, mi sembra, che questa finale e quella, la fine di Anna Karenina, vanno comprese alla luce di una epigrafe un po' misteriosa che Tolstoj mette all'inizio del romanzo e dice: a me la vendetta ed io retribuirò, che è una frase del Deuteronomio. In realtà questa frase lui la trova alla fine del mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer, nel senso di non bisogna giudicare, perché è solo Dio che giudica. E in realtà questa frase va compresa secondo la lettera ai Romani, alla fine del capitolo 12, in cui si dice: da un lato non giudicare perché solo Dio giudica, e dall'altro adoperarsi per il bene.
Vincere il male con il bene.
Vincere il male con il bene, ecco. Ed è questo esattamente ciò che cerca di fare Liovin. Ecco, noi di fronte a Anna Karenina non giudichiamo, perché solo Dio può giudicare questa vicenda. Ecco, però possiamo contrapporre al male il bene. E mi sembra che questo testo, quindi Deuteronomio 32, ma anche Romani 12 alla fine, illumini tutta la vicenda. Tolstoj insiste moltissimo sul fatto che di non giudicare, era contro i tribunali, contro i giudici, perché dice: io sono il più colpevole di tutti, cioè siamo tutti colpevoli di fronte a Dio e nessuno può giudicare un altro. Ecco, questo è il senso.
Ecco, e tra l'altro è bello che queste ultime parole si inseriscano in una riflessione sulle religioni, quindi sull'universalità del fatto religioso e anche su questo sentimento della natura. Nel frattempo la stella si era spostata dietro l'albero, no?
Sì, sono i pensieri di Tolstoj intorno al 75, in cui c'è una sua crisi, una sua crisi religiosa, un tentativo di accostarsi alla Chiesa. Lo racconta in Confessione, ecco, Confessione è un libretto bellissimo da leggere, anche lì ho fatto una prefazione. Lui appunto dice: è un mistero tutta questa pluralità, ecco, però io so cosa devo fare, devo agire, fare del bene, avere questo nuovo sentimento attivo e positivo, e questa è la cosa, questa
quindi,
è la cosa importante.
La compassione la creatura che cade senza giudizio, e però immettere qualcosa di bene nella vita,
e questo
nella
appunto,
terra.
Questo appunto è l'agape. Attraverso le varie redazioni del romanzo vediamo che lui non cessa di abbellire Anna, non cessa di renderla più graziosa, cioè Anna è la grazia. Quando viene presentata dopo qualche pagina del romanzo in uno scompartimento che esce fuori, ecco, noi arriviamo abbagliati da questa bellezza e sentiamo lo strazio, perché sappiamo già come va a finire, che questa bellezza sia oltraggiata, ecco, da un imbecille, per questo Vronsky, come è possibile? D'altra parte anche suo marito Karenin è un disastro, un
terribile,
ecco, appunto, odioso. E allora appunto c'è questa tenerezza per la sua eroina.
È fallito l'incontro con Liovin, quello sarebbe stato la soluzione,
certo.
Ma non avviene
così.
Ma lei
vuole vivere, lei è trascinata, c'è anche un verbo, quando lei legge questo libro dice: ma a me cosa interessano le iscrizioni eubiche, io voglio vivere, ma dice Yehachielos, cioè c'era una forza oggettiva potente che la spingeva a vivere, la spingeva però verso questa tragedia,
ed è la forza che l'ha spinta anche a morire, ovviamente,
perché lei vuole uscire dalla mediocrità borghese e ottusa, però trova solo questo miserabile, che a sua volta poi è un poveraccio, insomma, incapace di capire, insomma,
questo uomo fatuo, sciocco, egoista, infantile soprattutto. Ecco, invece nell'altro romanzo Resurrezione, che è quello che appunto lei diceva che insomma è il meno riuscito, perché è un po' troppo attesi, e poi è fatto con un corpo centrale dal quale poi si diramano varie storie, vi è una storia di seduzione, di corruzione, di degrado, disperazione. C'è il solito seduttore che seduce la fanciulla e dà del denaro, quindi in questo modo la rende prostituta. Ecco, poi pian piano, attraverso varie vicende, giungerà a una conversione di questi due protagonisti, no?
Sì.
Anche perché si ritrovano poi in tribunale. Ecco, lui è un giurato, fa parte della giuria del popolo, lei è una condannata per i gravissimi reati commessi, e però lui si rende conto che la causa di questo degrado
è lui,
ecco,
sì,
della ragazza, sì, è stato lui, e in questo, sì, senso si potrebbe dire formalmente il più dostoevskiano dei,
sì,
romanzi di Tolstoi,
sì,
è vero?
E al tempo stesso troviamo questo tema di nuovo del non giudicare, quindi della ingiustizia dei tribunali umani, perché se guardi tutta la storia c'è solo da comprendere. Ecco.
Ecco, e poi però c'è questo desiderio di rinascita, di
rinascita,
mutamento, di vita nuova.
Che all'inizio Nekhludov, che è il protagonista, pensa possa consistere in nozze riparatrici, ecco. E poi invece entrambi scoprono che non è lì il punto è una vita nuova, una vita fatta di Vangelo, perché poi alla fine il testo finisce proprio con lunghe citazioni del Vangelo di Matteo.
Ecco, allora leggiamo questa parte finale in cui Nekhludov, che è appunto il protagonista, così ha tutto un ripensamento della sua vita e anche delle cose del mondo, e conclude con una sorta di predicazione, di vera e propria omelia.
Così facciamo anche noi, pensava Nekhludov. Viviamo nella convinzione d'essere i padroni della nostra vita e che questa ci sia stata data per godercela. Ma ciò è assurdo, perché se l'uomo si trova sulla terra è per volontà di qualcuno e per qualche ragione. Noi, invece, abbiamo deciso che siamo al mondo unicamente per il nostro piacere e naturalmente ci sentiamo a disagio, come un operaio che si rifiuta di eseguire la volontà del padrone. E la volontà del nostro padrone è espressa in questa pagina. Se gli uomini osserveranno questi precetti, conseguiranno il regno di Dio sulla terra e il più alto grado di felicità accessibile ai mortali. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, e il resto vi sarà dato. Noi invece cerchiamo il resto, e ci sorprende di non trovarlo. Ecco dunque lo scopo della mia vita. Appena raggiunto uno, ne è cominciato un altro. Da quella notte si iniziò infatti per Nekhludov una vita nuova, non solo perché mutarono le condizioni della sua esistenza, ma perché tutto ciò che accadde da quel momento in poi assunse ai suoi occhi un significato diverso. Come si concluderà il nuovo periodo della sua vita, lo dirà l'avvenire.
Boris, effettivamente una fine un po' più debole rispetto,
sì, questa,
alle altre.
Comunque, insomma, è l'idea di una vita secondo l'Evangelo, una vita in cui si cerca anzitutto la giustizia, perché il resto viene dato dopo.
Ecco, appunto, il non giudicare, di cui lei faceva cenno prima, non significa non vivere secondo giustizia, non giudicare chi è caduto,
non giudicare chi è caduto,
ma perseguire, ecco, la giustizia nella
e quello
terra.
Che conta è una vita giusta, anche perché una convinzione profonda di Tolstoi è che il senso della vita si trova non pensando e poi vivendo, ma vivendo, cominciando a vivere immediatamente, a praticare immediatamente ciò che di bene è immediatamente evidente. E dopo si capisce, perché è come in una grande opificio, dice, in cui un operaio arriva dentro e comincia subito a giudicare, a criticare la costruzione, il lavoro, la fabbrica. Prima comincia, prendi il tuo posto, sta al tuo posto l'amore, e poi capirai. Ecco, questa, ma su tutto, quindi anche l'esistenza di un essere supremo, di una provvidenza, eccetera, si capisce facendo. Io questo è un pensiero che mi ha sempre molto convinto, mi è sempre molto piaciuto.
Cioè sì. Operare per la giustizia,
operare,
e il resto...
operare per capire. Sì. Tu non puoi sospendere la tua vita in attesa di avere dimostrato, non so, l'esistenza di Dio, contro il relativismo, eccetera. Comincia ad operare facendo ciò che ti pare immediatamente buono e giusto, ecco, e capirai. Ecco.
Facendo una cosa per gli altri.
Una cosa per gli altri, sì.
E questo è molto giusto. E qui anche
il senso profondo è che la vita è data, non sappiamo perché, però sappiamo che dobbiamo promuovere la vita e portarla avanti. E qui si capisce anche
molto il suo, così, la sua passione per tutti questi autori, per questi temi, per Tolstoi, per Gandhi e
sì,
poi il suo
sì.
agire anche nel sì. mondo, dentro le carceri con gli studenti e così via.
Sì. Io non sono niente.
Vabbè, ma non volevo dire questo, ma volevo semplicemente connettere, diciamo, queste cose.
Sì.
Ecco, infine, Guerra e Pace, in cui effettivamente l'epilogo è un po' strano e lo tralasceremo perché c'è tutta una riflessione sulle...
Una parte filosofica, di filosofia della storia,
che appunto contraddice
storico.
Un po' quello che abbiamo
Però
appena
forse
detto.
C'è un senso generale, cioè la sua idea di fondo è che la grande storia dei grandi protagonisti come Napoleone è retta da un determinismo quasi meccanico, ecco, che la vera storia e la vera libertà invece è nell'esistenza dei singoli, nella vita familiare. Non dimentichiamo che il romanzo è degli anni 60, quindi 10 anni prima di Karenina e 30, 40 prima di Resurrezione, quindi Tolstoi sperimenta la felicità familiare ed è lì, in questo nucleo di vita, in queste cose piccole, che c'è la possibilità di sperimentare veramente la libertà e la felicità.
La libertà è contraddire quel determinismo che
sì,
altrimenti conduce.
Dei grandi, lui sostiene una cosa assurda, cioè
sì.
che le guerre napoleoniche si devono iscrivere nelle grandi migrazioni dei popoli, come le invasioni barbariche, ecco, che si tratta di cose incontrollabili, come del resto anche la stessa battaglia, la guerra è incontrollabile, non è vero che i generali comandano, le truppe, queste obbediscono, accade di tutto, è così, in una battaglia.
Ecco, allora noi abbiamo scelto come epilogo, per la verità poi ne abbiamo trovati anche altri, perché in molte pagine di questo romanzo qualcosa si chiude e qualcosa si apre, però qualche pagina prima... quando Nikolenka, che è il figlio del principe Andrei, che naturalmente il padre è morto ma rimane questo ragazzino e comincia a crescere, a un risveglio fa delle sue riflessioni su suo padre e su qualcosa, ecco anche qui il bene che ritorna, su qualcosa che lui vuole fare per la memoria di questo padre che non c'è più, ma vuole immettere qualcosa di bene anche in suo ricordo.
Nikolenka si era svegliato. Mio padre, pensò. Mio padre. Benché nella casa ci fossero due ritratti somiglianti, Nikolenka non si immaginava mai il principe Andrea in una forma umana. Nel sogno mio padre era con me e mi accarezzava. Egli mi approvava lo zio Pierre. Qualunque cosa egli dica di fare, io la farò. Muzio Scevola lasciò ardere la sua mano. Ma perché dunque nella mia vita... non potrebbe avvenire la stessa cosa. Lo so, essi vogliono che io studi e io studierò. Ma un giorno o l'altro smetterò e allora potrò agire. Solo una cosa chiedo a Dio. Che avvenga di me ciò che avvenne agli eroi di Plutarco e io farò come loro, farò meglio di loro. Tutti lo sapranno, tutti mi ameranno, tutti mi ammireranno. E ad un tratto Nikolenka sentì che i singhiozzi gli serravano il petto e pianse. Mio padre, sì, io farò qualche cosa di cui anche lui sarà contento.
Pier Cesare Bori, una piccola chiusura, però effettivamente, cioè, è bello questo bambino che vive nel ragazzino, nella memoria.
Vive nella memoria dei grandi avvenimenti napoleonici e si figura un altro guerra e pace, si prospetta un altro grande percorso, che è un percorso alla ricerca poi della vera grandezza, che appunto non è la grandezza di Napoleone, ma la grandezza di Pierre di Natascia,
dei suoi referenti più vicini, Andrei, certo, e anche Muzio Scevola, certo, ma insomma certo. Sono i ricordi scolastici che ha il bambino.
Plutarco, molto, dei bambini, ecco. Sì. Nell'edizione Einaudi abbiamo pubblicato queste bellissime due pagine di Leone Ginzburg che posi in prefazione quando nel 1942 fu pubblicato Guerra e Pace da Einaudi, in cui appunto mostra come c'è questa opposizione tra la guerra, che è un grande fatto collettivo, deterministico e fondamentalmente immorale, e invece la pace, che è quella che a cui mirano, a cui tendono e a cui arrivano i grandi personaggi di questa storia. Ecco.
Ecco, Nikolenka non è un grande personaggio,
diventerà grande, forse.
Però diventerà grande.
Sì, forse, ecco, forse. Naturalmente Andrei, c'è la sua morte, c'è una descrizione straordinaria di un lasciare la vita. Pierre invece è pieno di vitalità e fa delle cose belle, ma tutti hanno attraversato una storia che è fatta di slancio, poi di delusione, di critica e poi di riconciliazione con il mondo, e quindi di pace. Fra l'altro Mir, perché il titolo russo è Vaina i Mir, e Mir può anche avere significato di mondo, anzi è discussa, ecco, e quindi insomma pace vuol dire anche ritrovare un rapporto con il cosmo, con la totalità della realtà. C'è un personaggio molto importante che compare nell'ultima redazione, quella definitiva di Guerra e Pace, che si chiama Platon Karatayev, che rappresenta molto bene questa idea, cioè di comunione con una figura di un contadino, una figura che ha quei tratti naturalistici molto forti, che
viene fatto prigioniero, sì, e muore poi,
e
alla
muore
fine
poi, e viene descritto
durante la lunga marcia,
in mezzo alla neve, in maniera come una figura esemplare che insegna molto agli altri, ecco, in questo suo modo spontaneo di comunione con il tutto.
Ecco, noi però abbiamo scelto la morte di Andrea di rileggere e riascoltare questo testo perché, intanto perché è una delle pagine più straordinarie di questo romanzo, e poi perché dà una lettura della morte che forse ci richiama anche tutte quelle precedenti che abbiamo ascoltato.
Il principe Andrea non solo sapeva che doveva morire, ma sentiva di morire, che era già morto per metà. Aveva la coscienza di un allontanamento da ogni cosa terrena e di una gioiosa e strana leggerezza dell'essere, senza fretta e senza alcuna ansia. Attendeva ciò che lo sovrastava. Quella cosa terribile, eterna, ignota e lontana, della quale non aveva mai cessato di percepire la presenza durante tutta la sua vita, ora gli era vicina. E per quella strana leggerezza dell'essere che egli provava, gli era quasi comprensibile e tangibile. Si era addormentato, pensando sempre ciò a cui pensava durante tutto quel tempo, alla vita e alla morte. E più alla morte. A questa egli si sentiva più vicino. L'amore? Che cos'è l'amore, pensava? L'amore si oppone alla morte. L'amore è vita. Tutto quel che io comprendo, lo comprendo soltanto perché amo. Tutto è, tutto esiste, soltanto perché amo. Tutto è legato soltanto dall'amore. L'amore è Dio. E morire significa per me, particella d'amore, tornare alla fonte universale ed eterna. Questi pensieri gli erano parsi consolanti, ma erano solamente pensieri. Qualcosa mancava in essi. Avevano un che di unilaterale, di personale, di intellettivo. mancavano di evidenza e persisteva la stessa inquietudine e oscurità. Si era addormentato. Aveva veduto in sogno che era adagiato nella stessa camera dove giaceva in realtà, ma che non era ferito, era sano. Egli si alzava e andava verso la porta per spingere il chiavistello e chiuderla. Tutto dipendeva da questo, che egli potesse fare in tempo o no a chiudere la porta. Andava verso la porta, affrettandosi, ma i suoi piedi non si muovevano e sapeva che non avrebbe fatto in tempo a chiudere. E ciò nonostante, dolorosamente, tendeva tutte le sue forze ed era preso da una paura tormentosa, e quella paura era la paura della morte. Egli si aggrappava alla porta, faceva gli estremi sforzi. Chiudere non si poteva già più, almeno per trattenerla. Ma le sue forze erano deboli, maldestre, e spinta da quella cosa orribile, la porta si apriva e di nuovo si chiudeva. Ancora una volta quella cosa premeva dall'altra parte. Gli ultimi, sovrumani sforzi erano vani e i due battenti si spalancavano senza rumore. Quella cosa era entrata ed era la morte. E il principe Andrea moriva. Ma nel medesimo istante in cui moriva, il principe Andrea si era ricordato che stava dormendo, e nel medesimo istante in cui moriva, facendo uno sforzo sopra di sé, si era svegliato. Sì, questo era la morte. Io sono morto. Mi sono risvegliato. Sì, la morte è un risveglio. All'improvviso, la luce si era fatta nella sua anima e il velario che nascondeva fino allora l'ignoto si era alzato davanti al suo sguardo spirituale. Egli aveva sentito in sé come la liberazione d'una forza che prima era legata a quella strana leggerezza che da quel momento non lo aveva più abbandonato. Quando sopravvennero gli ultimi sussulti del corpo abbandonato dall'anima, la principessina Maria e Natascia erano presenti.
Pier Cesare Bori, allora abbiamo detto così, altre percezioni della morte che abbiamo sentito prima, ma soprattutto quest'idea della luce.
Sì, di nuovo notare come c'è un tentativo di elaborazione, cioè che sono una parte di un tutto, c'è tutta una serie di pensieri buoni, ma che in realtà sono delle verbalizzazioni, delle tematizzazioni che vengono respinte da Andrei, non è quello, ecco. E poi c'è una morte come incubo, ma è solo un incubo, perché quando si risveglia invece c'è la luce. E questo è un altro modo.
Però nell'incubo è ben descritta l'agonia, cioè l'agone,
l'agonia,
no?
la lotta
contro quella porta che si apre.
Come Ivan Illich, che per 3 giorni urla, ecco. Però poi il momento finale è invece un momento di luce.
Ed è anche interessante che lui fa uno sforzo nell'incubo per trattenere la porta perché non si apre, cioè la morte è una porta che si apre, non che si chiude.
Sì, no? Sì, però lì si oppone, resiste e poi si sveglia, capisce che la morte è un risveglio. Invece Pierre continua a vivere e è la figura, insomma, positiva, un fusionario, passionale, innamorato, massone, insomma è una figura aperta, molto interessante. Forse possiamo leggere un momento molto bello del romanzo, vero?
Sì, è un momento molto bello, anche questo è un momento di passaggio, non un finale vero e proprio, ma ecco, ci dà l'idea proprio dell'attesa e della nuova vita, che questa volta non è una morte ma una vita che continua.
Era una notte gelida e chiara. Al di sopra delle vie fangose e semibuie, al di sopra dei tetti neri, si stendeva un cielo oscuro e stellato. Solo guardando il cielo, Pierre non sentiva l'oltraggiosa bassezza di ogni cosa terrena in paragone all'altezza dove si trovava la sua anima. all'entrare nella piazza Arbat, un immenso spazio di cielo stellato e oscuro si aperse agli occhi di Pierre. Quasi nel mezzo di quel cielo, sopra al corso Prečistenski, circondata da ogni parte e tempestata di stelle, ma distinguendosi da tutte per la sua vicinanza alla terra, per la sua luce bianca e la sua lunga coda rivolta verso l'alto, si dispiegava la immensa e luminosa cometa del 1812. Quella cometa che, come allora si diceva, preannunciava ogni specie di calamità e la fine del mondo. Ma in Pierre, quella splendida stella con la lunga chioma raggiante non suscitava terrore alcuno. Al contrario, egli guardava gioiosamente, con occhi molli di lacrime, quella stella lucente che, dopo aver attraversato con indicibile rapidità incalcolabili spazi, secondo una linea parabolica, tutto ad un tratto, come una freccia che si configge nella terra, si era come fissata là, in un punto scelto da essa nel cielo nero, e si era fermata, con la coda rivolta energicamente verso l'alto, brillando e tremolando con la sua luce bianca fra le altre innumerabili stelle scintillanti. Pareva a Pierre che quella stella rispondesse pienamente a ciò che era nella sua anima, intenerita e ritemprata, che si schiudeva a una nuova vita.
Allora, Bori, questo sentimento della nuova vita, così guidato da questa stella, tra l'altro la cometa, quindi con evocazioni anche evangeliche,
sì.
Ecco, è qualcosa che ha accompagnato Tolstoi nella sua esistenza?
Sì, un'esistenza non facile, molto, molto travagliata, però illuminata da grandi intuizioni e forse anche da una profezia di ciò che sovrastava il mondo. Pierre è appena uscito dall'incontro con Natasha. Natasha è umiliata, vergognosa, tutto è perduto,
perché
ha avuto quell'avventura,
questa
disavventura tremenda che poi l'ha portata a perdere il rapporto con Andrei. E invece lui le ha fatto coraggio, e che proprio quell'intreccio tra l'amore e anche la compassione, esce fuori contento, con gioia, ecco, ed esce fuori sull'Arbat e vede questo corso di Mosca e vede questa stella. Peraltro studiosi meticolosi dicono che non era proprio nel 12 ma nell'11.
Ma questo ci importa poco.
Non importa poco, perché la stella è dentro, stella è dentro, è dentro Pierre, è dentro a noi, ecco. Ecco, sicuramente una pagina, forse la più bella che io conosca, di Guerra e Pace.
Ecco, poi appunto questo amore per Natasha che lo apre a questa necessità di pensare il nuovo, a pensare possibile una nuova vita.
Una vita nuova.
Bene, la ringrazio moltissimo, Pier Cesare Bori, per tutte queste letture che ci ha fatto fare. E speriamo che molti ascoltatori siano indotti a rileggere i grandi romanzi e naturalmente a leggere forse per la prima volta alcuni di questi racconti. E quindi davvero un grazie a lei.
Grazie a lei, grazie a voi.
Grazie da Gabriella Caramore, ricordo che Francesca Levi è la curatrice del nostro programma, Antonella Borghi in regia, Ernesto Alessandrucci ci ha seguito oggi per la parte tecnica.